Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini. Quinta puntata.
Nadia stava lunga sulla rena, ferma, con una faccia piena di odio contro il sole, il vento, il mare e tutta quella gente che si era venuta a mettere sulla spiaggia come un'invasione di mosche su una tavola sparecchiata. Ce n'erano a migliaia, dal Battistini al Lido, dal Lido al Mare Chiaro, dal Mare Chiaro al Principe, dal Principe a Londina, per dozzine di stabilimenti. Chi stava disteso alla supina, chi a pancia in basso, ma questi erano per lo più persone anziane. I giovani, i maschi con le mutandine a sbragalone oppure attillate che si vedevano tutte le forme, le femmine, quelle sceme, coi costumini stretti, stretti e tutti i capelli, passeggiavano su e giù senza fermarsi mai, come se ci avessero il ticchio nervoso. E tutti si chiamavano, gridavano, strillavano, si sfottevano, giocavano, entravano e uscivano dalle cabine, chiamavano il bagnino. C'era perfino una banda di giovincelli trasteverini che suonavano davanti al capanno con la fisarmonica, la chitarra e le nacchere. E le loro sambe si confondevano con le rumbe dell'altoparlante del Mare Chiaro che rimbombava contro il mare. La Nadia stava distesa lì in mezzo, con un costume nero e con tanti peli, neri come quelli del diavolo, che gli si intorcinavano sudati sotto le ascelle, e neri di carbone, aveva pure i capelli e quegli occhi che ardevano inveleniti. Era sui 40 anni, bella grossa, con certe zinne e certi coscioni tosti, che facevano tante pieghe con dei pezzi di ciccia lucidi e tirati che parevano gonfiati con la pompa. Ci aveva le madonne, perché si era stufata di stare lì, in quella caciara di fanatici. Tanto lei il bagno nel mare non lo faceva manco per niente. L'aveva fatto la mattina, il bagno, al mattonato, nella bagnarola di Soranita. Il Riccetto, Alvaro e Rocco neppure erano 10 minuti che erano lì, e lei già se ne sarebbe voluta andare per i fatti suoi. «E che te roder culo, Nadia?» gli fece Alvaro, calmo, calmo, vedendo che c'aveva i nervi. Lei a quelle parole sbottò tutta in una volta. «E namo!» fece. «Fammo quello che dovevo fa, una cosa sbrigativa, e buonanotte, Che stiamo a aspettare qua? Mo vuoi di?» «Ammazza, che prescia che c'hai!» fece Rocco. Lei fece una faccia offesa e si rivoltò come una vipera, con la bocca tirata in giù e gli occhi che gli erano diventati di coccio per la rabbia, grigi come quelli dei malati di cuore. «Te va, dentigne?» fece guardando furiosamente Alvaro negli occhi. «Come ho?» fece Alvaro. «E allora namo, che aspetti?» concluse lei feroce, con quella bocca rossa che pareva una fessura dell'inferno. Alvaro continuò a guardarla con gli occhi che gli brillavano allegramente di bonaria ironia. «Tu me sa che oggi ancora non hai ricevuto», disse, facendo il gesto di calcare qualcosa col palmo della mano. «Me pare una libidinosa», aggiunse gaiamente. «Ma va, mori ammazzato», sibilò lei in bestia lita, greve, peggio d'un facchino del mattatoio. «E mo t'accontentamo, va», concesse Rocco, sulla scia d'Alvaro. «C'avemo certi stennarelli qua». «Pure Riccetto, sa», fece Alvaro, «con tutto che pischello. Hai da vede quanto arma, hai da vede...» Il Riccetto restò impassibile, in ginocchio come s'era messo, con le gambe un po' divaricate sulla rena. Pure lui aveva in testa il cappello messicano, piazzato dietro le orecchie, in modo che sulla fronte schizzavano i riccioletti, e tenuto fermo con uno spago che gli passava sotto la gola. «Namo, dai», concesse finalmente Alvaro, facendo alla paracula col mento un cenno verso il capanno. Lei nascose la soddisfazione sotto uno sguardo disgustato e dignitoso, e puntando le mani a terra e voltandosi col sedere in alto, fece per sollevare un po' alla volta il quintale di ciccia distribuita a pacchi e pacchetti qua e là dalle zinne ai polpacci. «Fermete!» ordinò Alvaro. «Vado avanti io!» S'alzò e andò avanti, sparendo tra gli ombrelli, le sdraie e il carnaio dei bagnanti. Dopo un po', la Nadia, rizzatasi prima in ginocchioni, s'alzò all'impiedi e gli andò dietro, piantando il fettone nella rena ardente. Il Riccetto e Rocco restarono lì, ad aspettare il loro turno. Rocco si allungò con le mani sotto la nuca, con la sua solita faccia da balordo. Il Riccetto, visto che tanto lui quanto Alvaro di farsi il bagno in tutta la mattinata non avevano parlato mai e se n'erano stati sbragati con la schiena contro i capanni, a smicciare le belle sorcone sfornate da Trastevere o dai prati, dalla Maranella o dal Quarticciolo, gli chiese: «Rocco, e che sei notà?»
«E come non so notà», fece quell'altro senza scomporsi.
«Si me vedi dentro l'acqua, so una sirena, so».
«Allora intanto che aspettiamo fammi ser bagno, dai», fece Riccetto.
«Non me va, non me va», disse sbadigliando Rocco. «E vatta a fa te, si te fica».
«Io me lo fo», disse Riccetto, deciso e con un po' d'emozione. Si tolse il sombrero e corse verso il frangente.
Stette lì a pensarci mezz'ora, mettendo prima un piede in acqua e levandolo, poi l'altro e levandolo, poi andando avanti fino a che l'acqua gli arrivava ai ginocchi, facendo uno zompetto ogni volta che veniva l'ondata, che pareva gli dessero una pedata nel sedere.
Tutto lo specchio d'acqua davanti a lui era pieno di gente che quasi non ci stavano, con un moscone che dondolava su e giù tra le capocce. Finalmente si decise e si buttò tutto dentro come una paperella.
Il bagno che fece consistette nello starsi a guardare, tutto infreddolito, all'impiedi, con l'acqua fino ai caporelli, dei maschi che s'arrampicavano scorticandosi sopra un paletto e da lì in pizzo facevano le spanzate.
Quando tornò lì davanti alla pista del Mare Chiaro, gli altri avevano già fatto tutti e due.
Mo
spettava a lui.
Ma lui si sedette di nuovo lì, si rimise in testa il cappello messicano e non disse niente.
Parlò Alvaro, invece, rimestando le mandibole. «Oh», gli fece, «a Riccetto, prima d'annacci pure te, non te pare che sarebbe il caso di offrire qualche cosa?»
«Mica insisto, sa, ma tu ce lo sai che noi due c'amo giusti giusti i soldi per treno e la cabina».
«Ci mancherebbe», rispose Riccetto, fece una corsa in cabina, levò dalla saccoccia dei calzoni il malloppo dei biglietti, ne sfilò uno, riuscì e fece segno alla sua compagnia di muoversi. Quelli si alzarono e tutti insieme andarono al bar a bersi una bella Coca-Cola.
Il sole stava già un po' calando e la confusione era ancora aumentata. Il mare sfolgorava come una spada dietro il carnaio. Le cabine e i capanni risuonavano di migliaia di grida e le docce erano piene di giovanotti e di ragazzini, come carcasse coperte di formiche. Quelli dell'orchestra suonavano a tutta gallara e il fonografo del Mare Chiaro intontiva.
«Riccetto», osservò dopo un po' Alvaro, «e mo spetta a te».
Il Riccetto s'alzò subito in piedi, senza dire una parola, in campana per andare con Nadia in cabina. Gli altri tre risero a vederlo, compresa la Nadia, che lì seduta al tavolino s'era un poco riconsolata.
«Paga prima, no?» fece bonario Alvaro con una certa gentilezza, non volendo troppo approfittare dello sbaglio di Riccetto.
«Ah, m'ero scordato, m'ero!» si giustificò il Riccetto ridendo, mentre dentro ci sformava. Pagò e andò avanti come aveva fatto Alvaro. La cabina scottava di più adesso che l'aria e l'arena s'erano un po' rinfrescate. Pareva di stare in un forno. I panni puzzavano un po', specie i pedalini, ma c'era un buon odore di sale e di brillantina. Dopo un po', come il Riccetto s'era già abituato all'ombra che c'era dentro ed era già arrapato, la mano della Nadia raspò contro la porta e il Riccetto la aprì. Lei si infilò dentro, portandosi dietro le chiappe che quando una mano morta alla Renula o al Farnese le paccava, le sentiva uscire dalla sedia spampanate che parevano la coda d'un pitone. Il Riccetto era lì in mezzo, col cappello messicano in testa. Lei, zitta zitta, si slacciò il reggipetto e le mutandine del due pezzi. Se li tolse dalla carne sudata, eppure il Riccetto, vedendola, si tolse gli slip. «Lavora, dai!» le ordinò sottovoce. Ma mentre facevano quello che dovevano fare, e la Nadia si teneva stretto il pischello tra le braccia con la faccia affondata tra le zinne, piano piano, con una mano, scivolò su lungo i suoi calzoni appesi contro la parete, la infilò nella saccoccia di dietro, levò il pacco dei soldi e lo mise dentro la sua borsa che pendeva lì appresso. Il Riccetto abitava alle scuole elementari Giorgio Franceschi. Venendo su dalla strada del Ponte Bianco, che a destra ha una scarpata con in alto le case di Monteverde Vecchio, si vede, prima a sinistra, affossato nella sua valletta, il ferro Bedò. Poi si arriva a Don Olimpia, detta pure i grattacieli. E il primo edificio a destra, arrivando, sono le scuole. Sull'asfalto slabbrato s'alza una facciata più slabbrata ancora, con al centro una fila di colonne quadrate, bianche, e agli angoli quattro costruzioni massicce, come torrioni, alte due o tre piani. C'erano stati lì prima i tedeschi, poi i canadesi, poi gli sfollati e da ultimo gli sfrattati, come la famiglia del Riccetto. Marcello, invece, abitava i grattacieli un po' più avanti, grandi come catene di montagna, con migliaia di finestre, in fila, in cerchi, in diagonali, sulle strade, sui cortili, sulle scalette, a nord, a sud, in pieno sole, in ombra, chiuse o spalancate, vuote o sventolante di bucati, silenziose o piene della caciara delle donne o delle lagne dei ragazzini. Tutto intorno si stendevano ancora prati abbandonati, pieni di gobbe e monticelli, zeppi di creature che giocavano coi zinalini sporchi di moccio o mezzi nudi. La domenica poi non si vedeva proprio altro che creature. I giovincelli e i giovanotti no, perché se ne andavano a Roma per divertirsela, o quelli che erano infagottati, come appunto il Riccetto, a Ostia, tutta vita. Marcello, che era rimasto solo a Don Olimpia, senza una breccola, Porello, stava a morire di noia. Se ne veniva ciondolando con le mani in saccoccia dai cortiletti dei grattacieli, dove era stato a giocare a zecchinetta con dei ragazzini di 8-9 anni, che dopo un po' però s'erano stufati e se n'erano andati a giocare agli indiani nel Monte di Splendore. Era solo, in tutta Don Olimpia, nello spiazzo al centro dei caseggiati, col sole che bruciava. Attraverso la strada salì tutto sparato i quattro gradini acciaccati delle scuole e infilò le scale dell'edificio di destra. La famiglia del Riccetto non abitava dentro le aule, come gli sfollati o quelli che ci si erano accomodati per primi, ma in un corridoio, di quelli dove si aprono le aule, che era stato diviso con dei tramezzi in tanti piccoli locali, lasciando per il passaggio soltanto una piccola striscia lungo le finestre che davano sul cortile, per dove adesso correva Marcello. Dentro quella specie di stanze si vedevano le brande e i lettucci appena fatti, perché le donne, con tutti quei figli, avevano tempo di spicciare un po' soltanto il dopo pranzo, e tavolini sganganati, seggiole spagliate, stufette, scatole, macchine per cucire, panni di ragazzini messi ad asciugare alle cordicelle. A quell'ora, dentro le scuole, non c'era quasi nessuno. I giovani no, di certo, e i vecchi stavano all'osteria, sotto gli scantinati dei grattacieli, sicché in casa c'era soltanto che qualche donna anziana. «A soradele!» gridava Marcello, facendosi avanti per quella striscia di corridoio che era rimasta lungo i finestroni. «A soradele!» «Che vuoi?» gridò di già spazientita la voce di soradele, da dentro uno di quei locali, fra i tramezzi. Marcello si fece alla porticina sventolante. «Che è tornato vostro figlio? A sorade?» chiese. «Noni!» fece la soradele, che s'era stufata, perché era già la terza volta in un'ora che Marcello le veniva a chiedere di suo figlio. Stava seduta su una seggioletta spaiata, sudata, col giornale che le era caduto sui piedi e il sedere che le si spampanava da tutte le parti, a pettinarsi,
davanti a uno specchietto appoggiato contro la macchina da cucire. Teneva la scrima in mezzo e due bande di capelli arricciati e bruciacchiati che stavano duri come se fossero di legno, di qua e di là dalla fronte. Lei se li pettinava impaturnata, aggrottando le sopracciglia e piegando la bocca con strette le forcine, come se si trattasse dei capelli di una ragazza e si potesse permettere d'essere impaziente con loro e di maltrattarli. Si stava acchittando per andare in pizzeria con le amiche sue.
«E vi saluto, sor Adele», fece Marcello andandosene. «Ditegli a vostro figlio si torna, che io sto giù».
«Me ci trova domani quando torna», brontolò tra sé sor Adele. «A cocco bello».
Marcello ridiscese giù e si ritrovò un'altra volta nella strada vuota. Era tutto ammoppito, quasi gli veniva da piagne. Si sfogava a dare calci ai serci. «Mannaggia sto stronzo», pensava, quasi parlando da solo. «Ma dove se ne sarà ito, dico io? Dove se ne sarà ito senza di niente a nessuno? Ma che è così che si fa? Così si trattano gli amici? Mi fa una rabbia che gli cercherebbe tre occhi con due dita a sto fio della mignotta». Si mise a sedere su uno scalino dove c'era un po' d'ombra. In tutto il raggio in cui poteva spaziare col suo sguardo afflitto, non si vedevano che quattro o cinque ragazzini seduti sulla polvere, all'angolo delle scuole verso il Ferrobedò, che si stavano a divertire giocando con un coltellino. Marcello, dopo un pochetto, prese e andò verso di loro, mettendosi a guardarli all'impiedi, con le mani in saccoccia. Quelli non lo pensavano per niente e continuarono a giocare senza dire una parola. Dopo un po', uno alzò lo sguardo in direzione del Monte di Splendore e, guardando fisso con gli occhi che luccicavano, si mise a strillare:
«Avvedi! Zambuia!»
Tutti quanti guardarono verso quel punto e saltarono in piedi correndo via verso il Monte di Splendore. Marcello gli tenne dietro pure lui, piano piano. Arrivò oltre gli sterri, sulle gobbe del monte, che gli altri erano già arrivati e s'erano accucciati all'ombra di un'impalcatura sul pendio, da dove si vedeva tutto Monteverde Nuovo, a destra, e sotto mezza Roma fino a San Paolo. S'erano accucciati intorno a Zambuia, tenendosi ognuno tra le ginocchia un cuccioletto, mentre Zambuia seguiva tutte le loro mosse con un occhio esperto. I ragazzini tacevano e stavano buoni. Ridevano soltanto, e non troppo forte, quando qualcuno dei cuccioletti faceva una mossa buffa.
Ogni tanto Zambuia ne prendeva uno, come se fosse un pacchetto di stracci, se lo rivoltava da tutte le parti, gli apriva la bocca, poi lo ributtava per terra tra le ginocchia d'un ragazzino. L'esaminato stiracchiava un po' la pelle, dava un piccolo guaito e poi saltellava con le sue gambette storte intorno alle ginocchia nude del ragazzino. Oppure se ne andava audacemente a gironzolare lungo il pendio.
«Dov'è quel fio della mignotta?» gridavano allora i ragazzini divertiti. Uno s'alzava e, sgambettando pure lui come il cuccioletto, l'andava a riacchiappare.
Poi scherzava con lui, cercando di nascondere, arrossendo con un po' di vergogna, gli slanci affettuosi che quello gli strappava dal cuore.
«De chi so sti cuccioli?» fece Marcello avanzando con aria superiore, pur mostrando un certo interesse e una certa simpatia per i cagnoletti.
«Son mia», fece scuro Zambuia.
«E chi t'ha dati?»
«A Guercio», gli fece Zambuia, indaffarato a grattare un cucciolo sotto la pancia.
«No vedi che c'è sta la cagna?»
I ragazzini risero. La cagna se ne stava lì tra le loro gambe, piccola come una zanzara e zitta zitta.
«Taie», fece imperativo Zambuia. Radunò tutti i cuccioletti raccattandoli di peso tra le gambe dei ragazzini e li cacciò contro la pancia della cagna. Subito tutti si attaccarono alle poppe e, grassi come maialetti, cominciarono a succhiare coi ragazzini intorno, tutti divertiti ed eccitati, che li aizzavano e commentavano ridendo. «E me ne dai uno?» chiese con aria di finta indifferenza Marcello.
Zambuia, occupato a mantenere un certo ordine tra i cagnoletti alla poppatoia, lo guardò Sì, fece, e dopo un attimo, le tenghi 5 piotte? Amato, fece ridendo Marcello, battendosi 2 dita contro la fronte, ma ciò sai sì che al giardino zoologico te li danno per manco una lira li cuccioletti dei cani lupi? Ma vaffanculo, fece Zambuia, rioccupandosi dei suoi cani. I ragazzini stavano tutti orecchie. Ma proprio tu cani lupi? Si informò dopo un po' Zambuia. E no, e che te racconto bugie allora? Fece pronto Marcello, che s'aspettava quella domanda. Ma va la domanda a Oberdan, il fio del Carzolara, se non è vero, aggiunse. E che me frega a me? Fece Zambuia. Si è, si no, e calli. 2 dei cagnoletti si erano messi a ringhiare uno contro l'altro, come 2 belve che si stavano a mordere per il naso, attirando l'attenzione dei ragazzini, che cominciarono a ridere, rotolandosi come cuccioletti anche loro sull'erba. «Famo una viota», disse allora Marcello. Zambuia non aprì bocca, ma si vedeva che ci stava. «E vabbè», insistette Marcello.
«E vabbè, come te pare», ammise tra i denti Zambuia.
«Allora mi pio questo», fece pronto Marcello, che intanto aveva già fatto la sua scelta, e ne indicò col dito uno nero e grasso, il più fio della mignotta, quello che si voleva pappare il latte tutto lui. I ragazzini guardavano Marcello con invidia e cercavano di stuzzicare il cagnoletto nero perché mordesse ancora il naso agli altri. Marcello cacciò dal portafoglio una delle 2 piotte che possedeva.
«Tiè!» fece,
e Zambuia, senza dir niente, allungò una mano e fece sparire le 100 lire in saccoccia. «Torno subito, eh? Aspettatemi qua, eh?» fece Marcello, e ridiscese giù per la china verso le scuole. «A soradele!» gridò di nuovo per il corridoio. «A soradele!» «Ah, vabbè!» gridò quella, che aveva appena finito di acchittarsi. «Ma ancora qui stai?» fece poi comparendo sulla porta, insaccata come una salciccia nel vestito buono. «Ammazzate!» aggiunse cambiando l'impazienza in buon umore. «Ma fio bello, si ora nei panni tua, ma sai dove l'ho mannato a quest'ora quel disgraziato dei miei fio? Ma che, Doro? Dovemmo danna arcine assieme!» fece fresco fresco Marcello. «Me sa?» fece la soradele, mettendosi una mano sul petto con un gesto sfiduciato e paraculo, per cui il mento le scomparve in mezzo alla ciccia del gargarozzo, «che quello fino a mezzanotte a Catancerie. Sapessi che lenza che te e quanto becca da suo padre, ma niente!» «E vorrà di che ripasso?» fece Marcello, che stavolta era un po' meno nero, consolandosi col pensiero che c'aveva un cagnoletto meglio ancora di quello d'agnolo. «Allora vi saluto, a soradele!» Lei, inguantata nell'abito grigio che per il grasso pareva si dovesse sgarare da un momento all'altro, e con le bande dei capelli duri a scopetta di qua e di là dalla fronte, rientrò nella camera a darsi un po' di cipria e a prendersi la borsa. Marcello scese giù a razzo per le scale tutte rosicchiate e annerite, con le pareti che ci uscivano pezzi di tubature contorte, e scese in strada. Ma aveva appena attraversato di qualche passo la soglia che sentì dietro un gran fracasso che pareva una bomba, e si sentì dare alle spalle una botta secca, come se qualcuno gli avesse ammollato un pugno a tradimento. «Sto fio de na mignotta!» pensò Marcello, cadendo per terra a pancia sotto, con negli orecchi un gran frastuono e accecato da una nuvola di polverone bianco.
«L'aria dolce e tenera, assieme col profumo d'ogni fiore, porta una nota limpida con l'eco de sto core che dice con una voce incantesimo, amore, amore, amore».
Massimo Popolizio ha letto Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini, 5ª puntata. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Ad alta voce @rai.it.